Ave Maria, carissimi fratelli e sorelle, ben ritrovati anche quest'oggi nello spazio Un sacerdote risponde. Oggi abbiamo una domanda di Elena, che ha chiamato qui in regia e ha chiesto maggiori spiegazioni a proposito dei peccati contro lo Spirito Santo. Perché, chiede Elena, questi peccati non possono essere perdonati? Lasciamo la parola al sacerdote e ascoltiamo la risposta. Intanto ricordo a tutti voi che per le altre vostre domande da sottoporre al sacerdote potete telefonare il numero 0825444391 oppure mandare un messaggio WhatsApp sempre allo stesso numero o mandare un'email a rbuonconsiglio@gmail.com. Ave Maria.
Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio, e bentrovati ancora una volta in questo nostro appuntamento per rispondere alle vostre domande. Come già anticipato dalla regia, il tema di oggi riguarda un tema abbastanza dibattuto, un tema cruciale per la nostra vita spirituale: i peccati contro lo Spirito Santo. La Chiesa ci insegna che lo Spirito Santo è il dono supremo di Dio, colui che guida, illumina e santifica. Tuttavia, il peccato contro di Lui è particolarmente grave perché chiude il cuore all'azione divina, impedendo la conversione e la salvezza. Comprendere questi peccati è fondamentale per evitare di cadere in essi e per rafforzare la nostra vita spirituale. Il tema, appunto, dei peccati contro lo Spirito Santo è importante e noi possiamo trovare nella Sacra Scrittura vari riferimenti in cui Gesù stesso parla, appunto, di questi peccati. Più che di questi peccati, Gesù non parla al plurale, ma parla al singolare. Parla di peccato contro lo Spirito Santo. Tutti i peccati saranno perdonati, tranne la bestemmia contro lo Spirito Santo, e questo lo troviamo in tutti i Vangeli sinottici: Marco, Matteo e Luca. Ora, poiché la Sacra Scrittura non riporta un testo in cui si parla direttamente di peccati contro lo Spirito Santo, non possiamo parlare di verità infallibili, ma comunque sono verità, sono scritti della Chiesa, e la Chiesa stessa è stata la stessa Chiesa a dare questo elenco di peccati. E i peccati contro lo Spirito Santo sono: disperazione della salvezza, presunzione di salvarsi senza merito, impugnare la verità conosciuta, invidia della grazia altrui, ostinazione nel peccato finale, impenitenza finale. Andremo poi ad analizzare ognuno di questi peccati, ma innanzitutto dobbiamo sottolineare una cosa importantissima: che Dio perdona. Dio perdona a tutti, ma ad una condizione. La condizione è che ci sia un pentimento sincero. E allora perché il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato? Ecco, allora vedremo il motivo per cui questo peccato non può essere perdonato, per trarre poi le conclusioni alla fine di questa esposizione. La tradizione cristiana, come dicevo, elenca 6 peccati specifici contro lo Spirito Santo. Abbiamo visto che allora il primo peccato contro lo Spirito Santo è la disperazione della salvezza. Si cade in questo peccato quando si dubita della misericordia di Dio, credendo che i propri peccati siano troppo gravi per essere perdonati. La disperazione porta l'anima a perdere ogni fiducia nella bontà divina, lasciandola in una condizione di angoscia spirituale che la separa dalla grazia. Questo peccato è particolarmente pericoloso perché impedisce il pentimento e porta ad una chiusura totale verso Dio. Allora vediamo qui già il perché. Questo peccato non può essere perdonato come gli altri peccati contro lo Spirito Santo. Il diffidare del perdono di Dio, ma soprattutto questa diffidenza porta ad una chiusura totale verso Dio, per cui non ci permette di avere un pentimento, di avere una contrizione per il peccato commesso. Quindi questa mancanza di misericordia, di fiducia nella misericordia di Dio, porta l'anima a non avere contrizione per il peccato e quindi a non chiedere perdono. E questo peccato è un peccato che va contro la virtù della speranza. Quindi, peccare contro la virtù della speranza non è sempre un peccato contro lo Spirito Santo, ma lo è soltanto in alcune occasioni, e portiamo alcuni esempi. I due esempi che la Sacra Scrittura ci porta sono l'esempio di San Pietro e l'esempio di Giuda. Entrambi hanno commesso un grave peccato contro Gesù. Però vediamo le disposizioni di questi due discepoli e il perché uno pecca contro lo Spirito Santo e invece l'altro no. Giuda, dopo aver consegnato Gesù ai sommi sacerdoti, si pente del gesto che ha fatto, però non confida nella misericordia di Dio, non confida nel fatto che può essere perdonato da Dio. Infatti, come abbiamo visto all'inizio, Dio può perdonare tutti i peccati. Allora, questa disperazione porta ad una chiusura totale di Giuda verso la possibilità di essere perdonato da Dio. Quindi questo lo porta a compiere un altro peccato, peccato sopra peccato. E il peccato, appunto, è quello del suicidio. Quindi Giuda decide di togliersi la vita. Ecco allora il perché. Perché Giuda ha commesso un peccato contro lo Spirito Santo. Allo stesso modo, San Pietro commette un grave peccato contro Gesù. Infatti, Pietro rinnega Gesù, lo rinnega per 3 volte. Lo rinnega nonostante Gesù lo avesse avvisato e nonostante Pietro avesse detto «Io non ti rinnegherò mai». In questo caso è stata punita la superbia dell'apostolo, del discepolo, il quale nel momento della tentazione non ha ricevuto le grazie necessarie per superare la prova. E quindi che cosa fa? Quando viene interrogato, egli rinnega Gesù. E quando Gesù lo guarda con il suo volto, Pietro scappa e inizia a piangere. La differenza che noi vediamo qui con Giuda qual è? È che San Pietro, dopo aver rinnegato il Signore, chiede perdono e per tutta la vita chiederà perdono per quel rifiuto della grazia e per tutta la vita farà penitenza per quel gesto commesso e chiederà perdono. Entrambi, come dicevo, hanno commesso un grave peccato, ma la corrispondenza alla grazia è stata differente. Da una parte la chiusura, da una parte l'apertura verso il perdono. E quindi allora vediamo, abbiamo visto il primo peccato, quello che riguarda la disperazione della salvezza. La seconda è la presunzione di salvarsi senza merito. Questo è il peccato di chi presume di poter ottenere la salvezza senza convertirsi, senza opere di carità e senza il desiderio sincero di seguire Cristo. Questo atteggiamento nasce da una falsa sicurezza che porta a trascurare la necessità della grazia e dell'impegno nella vita cristiana. La presunzione si manifesta anche nell'abuso della misericordia divina, quando si pecca deliberatamente contando sul perdono futuro. San Paolo ci avverte per questo: non vi ingannate, Dio non si può prendere in giro. Per vincere questo peccato è essenziale avere molta umiltà e riconoscere la necessità della conversione e della collaborazione con la grazia. Anche questo è un peccato contro la virtù della speranza. E questa troppa fiducia nelle, diciamo, questo peccato di presunzione ha due elementi. Uno che deriva dalla troppa fiducia nella bontà di Dio e quindi il pensare che Dio sì è misericordioso, è vero, e che quindi ci perdonerà anche se noi non ci pentiamo. Ecco. Pensare che Dio sì è buono e mi userà misericordia anche se io non vorrò chiedergli perdono è un atto anche di superbia, no? E invece Dio ci concede il suo perdono e la sua misericordia se noi ci poniamo dinanzi a Lui, se gli chiediamo perdono, perché Dio vuole perdonarci, Dio vuole salvarci. Ma siamo noi a non avere le giuste disposizioni per ricevere il suo perdono, la sua salvezza. Poi l'altro invece è la troppa fiducia nelle proprie forze. E anche questa è una presunzione. Presumere che possiamo salvarci senza l'aiuto di Dio, che possiamo salvarci in ogni momento. Basta uno schiocco di dita che possiamo cambiare la nostra vita, dal peccato alla grazia. Ma purtroppo non è così. Il percorso di conversione richiede sacrificio e appunto richiede un cammino. L'uomo non può convertirsi, a meno che Dio non gli dia una grazia particolare. Chiaramente a Dio tutto è possibile, però non dobbiamo appunto presumere sulle nostre forze, non dobbiamo fare un atto di superbia, perché altrimenti Dio la grazia della conversione non ce la concede. Dobbiamo essere sempre umili e chiedere appunto a Dio. E riguardo al peccato di presunzione ci sono due esempi che possiamo portare tratti dal catechismo. La prima riguarda la troppa fiducia nella bontà di Dio. Alla corte di Arrigo VIII d'Inghilterra vi era Tommaso Moro, grande cancelliere, che sappiamo morto per difendere la verità sul matrimonio, no? Viveva qui un uomo molto licenzioso e Tommaso Moro non cessava di ammonire quell'uomo traviato, ricordandogli la necessità di salvare l'anima, ma l'altro rispondeva: Non vi date fastidio dei casi miei, caro Tommaso. Io confido molto nella bontà di Dio. Ho due paroline che mi basteranno a ottenere il perdono dei peccati quando starò per morire. E che parole sono queste? Riprese il cancelliere. Eccole, rispose di nuovo quell'uomo. Signore, perdonatemi. Tommaso Moro gli dimostrò a evidenza il pericolo a cui quello sciagurato esponeva l'anima sua, ma invano. E un giorno il vizioso gentiluomo, mentre cavalcava una bestia bizzarra, precipitò in un fiume insieme alla cavalcatura. Era quello il momento di dire le due paroline che doveva aver pronte. Invece, apostrofando il cavallo, disse quest'altre: «Il diavolo porti via te e me». E così fu inghiottito dai flutti. Allora, questo episodio ci deve far comprendere che non è facile, come dicevo prima, convertirsi con uno schiocco di dita. Ma dobbiamo essere sempre pronti e dobbiamo cercare la nostra conversione e chiedere con umiltà al Signore che possa convertire il nostro cuore a Lui. Poi, altro peccato che c'è contro lo Spirito Santo è impugnare la verità conosciuta. Questo avviene quando si nega ostinatamente una verità di fede pur avendo la piena conoscenza della sua autenticità. È un rifiuto deliberato della luce divina, spesso motivato dall'orgoglio o dal desiderio di giustificare comportamenti contrari alla volontà di Dio. Tale atteggiamento può portare alla cecità spirituale e all'allontanamento definitivo dalla verità. Cristo stesso ha ammonito i farisei per la loro durezza di cuore e il rifiuto di accettare la sua parola. La storia della Chiesa ci mostra molti esempi di conversioni straordinarie di persone che, pur avendo inizialmente rifiutato la verità, hanno poi aperto il cuore alla grazia, come ci insegna Sant'Agostino. E l'antidoto che noi abbiamo contro questo peccato è l'umiltà intellettuale e la docilità all'insegnamento della Chiesa che custodisce la rivelazione divina. Ecco, allora anche qui abbiamo visto, come per gli altri, che quando c'è una chiusura verso Dio, verso la verità, una chiusura volontaria, ecco allora lì c'è questo peccato contro lo Spirito Santo. Poi invidia della grazia altrui. È il rifiuto di riconoscere e accettare l'opera di Dio negli altri, provando dispiacere per la loro santità o successo spirituale. Questo peccato nasce da un cuore chiuso all'amore e incapace di gioire per i doni altrui. L'invidia spirituale porta all'amarezza e all'isolamento, impedendo la crescita nella carità. L'invidia della grazia altrui è stata ben rappresentata nella parabola del figliol prodigo, dove il fratello maggiore, anziché gioire per il ritorno del fratello pentito, prova risentimento perché il padre lo accoglie con gioia. E allora questo atteggiamento ci mostra come l'invidia possa offuscare l'intelletto, possa offuscare la mente dell'uomo e quindi impedire la grazia. Impedire che la misericordia di Dio possa agire. Agire non soltanto sugli altri, ma anche su noi stessi. Poi un altro esempio lo possiamo trovare nei farisei, che non riuscivano ad accettare la missione di Cristo proprio perché invidiavano la sua autorità e invidiavano il fatto che la gente iniziava a seguirlo. Il rimedio a questo peccato è coltivare la gratitudine e la consapevolezza che la grazia di Dio opera in modi diversi per il bene di tutti, in particolare dobbiamo ricordare che Dio vuole che ognuno di noi si salvi. E quindi il nostro compito deve essere quello di pregare per la conversione e per la salvezza di tutti, e non avere invidia per le grazie altrui, nel vedere magari che gli altri hanno successo e noi no, successo non mondano, ma magari perché magari pregano, riescono a pregare bene, vanno in chiesa, fanno una vita cristiana. Ecco, non deve essere un motivo di invidia per noi, ma deve essere anche un motivo di esempio, un'ispirazione, perché affinché anche noi possiamo poi vivere santamente. Il quinto peccato contro lo Spirito Santo è l'ostinazione nel peccato e consiste nel rifiutare deliberatamente la conversione e la chiamata alla penitenza, mantenendo un atteggiamento di ribellione contro Dio. Questo peccato è grave perché implica una resistenza continua alla grazia e alla voce della coscienza. L'ostinazione può derivare dall'orgoglio, dall'attaccamento ai piaceri terreni o dalla sfiducia nella possibilità di cambiare. E la Bibbia ci avverte: se oggi udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. L'ostinazione nel peccato ci porta alla progressiva insensibilità morale e spirituale. Chi persiste in questo atteggiamento rischia di sviluppare una coscienza ottenebrata, incapace addirittura di distinguere il bene dal male. E la parabola del ricco Epulone, che noi troviamo nel Vangelo di Luca, è un esempio eloquente. Egli è immerso nei suoi agi e non si accorge della sofferenza del povero Lazzaro. Soltanto quando ci sarà il giudizio nell'aldilà, prenderà coscienza della sua condizione, ma ormai sarà troppo tardi. Il rimedio nell'ostinazione del peccato, come sempre, per tutti, per riconoscere il nostro peccato, è l'umiltà. Saper riconoscere le nostre colpe e la disponibilità a lasciarci guidare dalla grazia di Dio. E per questo dobbiamo pregare, ecco, leggere la parola di Dio, frequentare i sacramenti e in particolare la confessione. Infine, il sesto peccato contro lo Spirito Santo si dice impenitenza finale. E questo è il rifiuto della misericordia divina fino all'ultimo istante di vita. In questo modo si chiude ogni possibilità di salvezza. Non si vuole più saper nulla di Dio, neanche in punto di morte. Ecco, questa chiusura rappresenta uno dei maggiori peccati. È il massimo grado di indurimento del cuore, perché implica un atteggiamento di ribellione totale e definitiva nei confronti di Dio. Dunque, che cosa significa tutto questo per noi? Che deve significare? La riflessione su questi peccati contro lo Spirito Santo. Innanzitutto ci deve insegnare a non disperare mai della misericordia di Dio. Non dobbiamo abusare della misericordia, ma dobbiamo confidare nella misericordia. Abusare della misericordia di Dio vuol dire, appunto, pensare che Dio è buono e che perdonerà tutto, anzi, e ci perdonerà tutto, anche senza la nostra corrispondenza. Ecco, questo è abusare, ma invece dobbiamo sapere che Dio può e vuole perdonare ogni nostro peccato. L'importante è che noi ci poniamo dinanzi a Lui con cuore contrito. Poi non dobbiamo presumere di salvarci da soli, ma dobbiamo chiedere a Dio continuamente di salvarci. Dobbiamo chiedere a Dio la grazia divina per avere per un impegno personale a vivere secondo il Vangelo. Dobbiamo accogliere la verità con umiltà, anche quelle che non comprendiamo. La Chiesa insegna, no, molte verità, ma dobbiamo anche essere pronti a riconoscerle, anche quando non le comprendiamo. Perché Dio è la fonte di ogni verità e che noi siamo chiamati ad accoglierla con cuore aperto. Non invidiare i doni degli altri e non rimandare il pentimento e quindi la conversione all'ultimo giorno della nostra vita, perché magari adesso vogliamo vivere acconsentendo a tutte le nostre passioni. Ecco, invece no, quando sentiamo l'impulso e la grazia alla conversione dobbiamo subito corrispondere. E in tutto questo noi comprendiamo che Dio ci offre la sua misericordia fino all'ultimo respiro e che il peccatore, anche in extremis, può pentirsi e ricevere il perdono. Ma chi rimane ostinato e chiuso alla grazia che rifiuta volontariamente, non c'è possibilità di redenzione. L'impenitenza finale è spesso il risultato di una vita vissuta nel rifiuto costante della verità, nella negazione del bisogno di Dio e nella perseveranza nel peccato, senza il desiderio di conversione. È fondamentale, perciò, per evitare tutto questo, vivere ogni giorno in uno spirito di conversione, ricercare la preghiera e i sacramenti, fare un buon esame di coscienza e mantenere viva la consapevolezza della necessità del perdono di Dio. E appunto, come già abbiamo detto, per Cristo non esistono peccati irremissibili, e così neanche per la Chiesa, che perdona tutti i peccati in persona di Cristo attraverso i suoi ministri, attraverso i sacerdoti. Il peccato contro lo Spirito Santo è irremissibile non perché Cristo e la Chiesa non abbiano potere su di esso, ma perché con questa espressione si indica proprio l'ostinazione di chi non chiede perdono e soprattutto non vuole ricevere il perdono. In questo caso, il peccato è irremissibile perché Dio non obbliga nessuno alla salvezza. È irremissibile perché non c'è la volontà da parte dell'uomo. Cari ascoltatori, nel nostro cammino di fede è essenziale rimanere vigilanti contro i peccati che possono allontanarci dalla grazia di Dio. In particolare questi peccati che sono peccati contro lo Spirito Santo, perché chiudono il cuore all'azione salvifica di Dio. Abbiamo visto come la disperazione, la presunzione, l'ostinazione, l'invidia della grazia altrui, l'impugnazione della verità e l'impenitenza finale siano atteggiamenti spiritualmente pericolosi che impediscono l'accoglienza della misericordia divina. Accanto a questi peccati dobbiamo avere invece la speranza che ci viene dalla grazia di Dio, sempre pronto a soccorrerci, a risollevarci, a guidarci sulla via della santità. La virtù teologale della speranza ci invita a confidare nella bontà di Dio e nel suo desiderio di salvarci, offrendoci in ogni momento la possibilità di convertirci e di accogliere il suo amore. Ma ricordiamo sempre, dobbiamo volerlo, dobbiamo pentirci e dobbiamo chiedere al Signore con umiltà il pentimento per i nostri peccati. Impariamo a combattere l'indurimento del cuore con la preghiera, specialmente con i sacramenti della confessione e dell'Eucaristia, che ci danno la forza per perseverare nel bene. Coltiviamo la carità, l'umiltà e la gratitudine per i doni che Dio distribuisce nella sua Chiesa, sapendo che tutto coopera al bene di coloro che lo amano. Affidiamoci allo Spirito Santo, guida e consolatore, perché ci conceda un cuore docile e disponibile a lasciarsi trasformare dalla grazia. Chiediamo anche alla Vergine Santissima, che è la madre della misericordia, affinché ci accompagni in questo cammino di conversione e di speranza, affinché possiamo giungere un giorno alla gioia della vita eterna in Cristo. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e vi do l'appuntamento alla prossima settimana. Ave Maria.